Grazie per avermi invitato in questa occasione, mi fa molto piacere. La volta scorsa ero venuto a parlarvi della Bulgaria in particolare, invece mi fa molto piacere essere qui oggi a parlarvi della Jugoslavia e della Bosnia, perché è un paese forse dimenticato, voglio dire, un'area dimenticata in qualche modo, perché dopo quello che è stato il disastro della dissoluzione della Jugoslavia degli anni 90, le guerre che hanno sconvolto tutta la regione adriatica, oggi fondamentalmente la Bosnia, la Jugoslavia, ciò che è, diciamo, l'area jugoslava non viene più conosciuta, non se ne parla più, eppure resta una delle zone più delicate del continente europeo, dove i problemi che hanno portato alla guerra nel 1991, alla risoluzione violenta della Federazione Jugoslava, non sono stati risolti, in molti casi anzi sono stati accentuati, e quindi resta una zona particolarmente fragile e che richiederebbe molta più attenzione, un'attenzione molto più puntuale, molto più precisa, non solo, diciamo, dalle istituzioni, ma anche proprio a livello di opinione pubblica, per poter contribuire in qualche modo a quello che è l'unica via d'uscita che resta a tutta quest'area per risolvere i problemi di cui all'origine, e cioè un ingresso all'interno di uno spazio comune europeo del quale questa parte d'Europa fa completamente parte, è parte integrante. Oggi questa, la dizione che viene utilizzata per ciò che un tempo era la Jugoslavia è Balcani occidentali, che è una definizione che è stata coniata in maniera artificiale alla fine degli anni 90 nelle cancellerie europee per definire uno spazio che non è i Balcani orientali, la Bulgaria, la Romania, che sono entrati a far parte dell'Unione Europea, ma un luogo distinto. Un luogo distinto che include a sua volta all'interno anche l'Albania, che non ha mai fatto parte della Jugoslavia in quanto tale, della Federazione Jugoslava in quanto tale, ma esclude la Slovenia, che invece è diventata parte dell'Unione Europea nel 2004 e che quindi viene assimilata per certi aspetti all'Europa centrale. Jugoslavia significa infatti terra degli slavi del sud, e un termine che diventa comune, diciamo, nel linguaggio della metà dell'Ottocento, subito dopo, direi, le esperienze napoleoniche che portano l'idea nella regione della possibilità di costituire uno Stato per tutte le comunità slavo-meridionali. Le comunità slavo-meridionali più importanti, storicamente riconosciute, sono quella slovena, quella croata, quella serba e quella bulgara. Dopodiché ci sono tutta una serie di interpretazioni e varianti per le quali ad esempio i macedoni non sono una comunità sé stante, ma sono tanto una comunità serba quanto una comunità bulgara. I bosniaci ovviamente non sono una comunità sé stante, ma sono serbi e croati. Anche i musulmani di Bosnia sono serbi o croati convertiti all'Islam, e così via. Quindi esistono, diciamo, poi varie interpretazioni che, senza entrare nel merito di tutto quello che è il dibattito che si sviluppa dall'Ottocento in avanti su chi siano queste popolazioni, a quali gruppi siano affiliate, eccetera, porta grosso modo a considerare in maniera ampia queste popolazioni come facenti parte del cerchio delle popolazioni slavo-meridionali, e quindi in l'idea jugoslava come la terra degli slavi del sud. Questo ideale di costruzione di uno Stato per le popolazioni slavo-meridionali segue di pari passo quello che è l'esperienza risorgimentale italiana. Nel 1862, tanto per dare un'idea, ci sono i garibaldini che combattono in Bosnia per la libertà della Bosnia dall'impero ottomano, nel fuoco di quello che è il processo di emancipazione delle popolazioni slave per la costruzione del loro Stato nazionale. Alla fine dell'Ottocento a Belgrado si stampava una rivista che si intitolava Piemonte, perché appunto la Serbia si interpretava come il Piemonte della Jugoslavia, cioè quell'area che avrebbe dovuto guidare il processo di unificazione della Jugoslavia. Quindi un sentimento che era diffuso in vario modo all'interno delle popolazioni slavo-meridionali e che fa sì che si sviluppi, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, a livello delle elite culturali, intellettuali e politiche di queste comunità che sono divise fra l'impero ottomano e l'impero asburgico, no? L'idea di potersi riunificare in un proprio Stato. Contemporaneamente, però, alla fine dell'Ottocento comincia a svilupparsi anche una seconda corrente, che è quella che potremmo definire invece la corrente secessionista a confronto di quella unitarista. La corrente secessionista è, come dire, presente tanto nelle tre regioni principali, quella slovena e quella croata all'interno dell'impero asburgico, quella serba all'interno dell'impero ottomano, poi di fatto già alla fine dell'Ottocento autonoma nella costruzione della propria indipendenza, e prevede, come dire, due ipotesi: quella di una costruzione di una grande Serbia che raggruppi al suo interno tutte le popolazioni serbe o ritenute tali, i maceni per esempio o i bosnici, e quella croata che a sua volta interpreta la Croazia come la grande Croazia, quella che al suo interno raggruppa tutti i croati, inclusi però anche in questo caso i bosniaci, che vengono interpretati nella variante croata come croati. C'è anche una variante che interpreta anche gli sloveni come croati, i cosiddetti croati di montagna. Ognuno può poi vedere le cose in tanti modi. Questa variante secessionista parte dal presupposto che trova, diciamo, la sua diffusione a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi Novecento all'interno dell'impero asburgico, in particolare le prime interpretazioni tipo razziale dell'organizzazione delle nazionalità, cioè quindi delle nazioni che compongono i Balcani. In particolare, per quanto riguarda la variante croata, prende in considerazione l'idea che i croati in realtà non siano una popolazione slava, ma una popolazione germanica slavizzata, gli antichi goti, tant'è che poi questo mito sarà poi ripreso dal nazismo e sarà, la ragione per la quale la Croazia, durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto il governo di Ante Pavelić, aderirà poi al nazismo e avviare una serie di persecuzioni contro tutte le altre popolazioni slave, in quanto i croati non si riconoscono più come una comunità slava, ma come una comunità germanica affiliata appunto alla razza ariana di origine appunto tedesco-germanica. Queste due, diciamo, tendenze che rappresentano un po' la storia delle Jugoslavie di tutto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, cioè quella unitarista e quella secessionista, sono le due anime che in qualche modo contraddistinguono la storia della Jugoslavia, cioè i due estremi di un pendolo che, a seconda delle situazioni, delle contingenze storiche, oscillerà fra una visione unitarista, quindi della possibilità per le popolazioni jugoslave di stare assieme, e una visione invece secessionista, cioè quindi l'impossibilità per queste comunità di stare assieme e cercare ciascuna la propria strada. Fondamentalmente, la Prima Guerra Mondiale rappresenterà l'occasione per accedere all'unità. La Prima Guerra Mondiale viene interpretata come il momento definitivo del risorgimento jugoslavo che porta alla costruzione dello Stato unitario. Uno Stato unitario che poi si realizzerà come monarchia, la monarchia di Karađorđević, che vedrà appunto nel periodo interbellico la sua parabola, e un modello di Stato che, di nuovo, vuoi per le influenze risorgimentali italiane, vuoi per le influenze, dell'esperienza napoleonica, tende poi a imitare il modello dello Stato centralizzato italiano e francese. Quindi, su una realtà così composita qual era quella della Jugoslavia, il modello centralizzato tenderà poi a forzare molte situazioni laddove la provenienza da parti diverse, di queste comunità, da anche organizzate amministrativamente in maniera differente precedentemente, comporta ovviamente delle tensioni all'interno di questo processo, tensioni che sono poi molto simili, da un lato, a quelle che aveva sperimentato l'Italia nella seconda fase dell'Ottocento, dopo l'unità d'Italia, cioè quindi la necessità di, omogeneizzare il paese, e, se vogliamo invece usare un altro esempio di paese che in parallelo vive un'esperienza simile a quella della Jugoslavia è la Cecoslovacchia, no? La Cecoslovacchia vive fondamentalmente una situazione simile, cioè di Stato che si unisce subito nel fuoco della Prima Guerra Mondiale e che avvia poi un processo di centralizzazione interna che porterà a delle forzature che alla fine saranno parte di quei meccanismi di secessione che porteranno poi la Cecoslovacchia nel 1938-39 la sua dissoluzione e nel 1941 la Jugoslavia la sua prima dissoluzione. Il contesto esterno però giocherà sempre un ruolo importante sia nel processo unitario sia nel processo secessionista, perché è un po' come nel Risorgimento italiano. Il Risorgimento italiano ha avuto anche un elemento esterno che è stata la partecipazione, faccio per dire, della Francia, no, nella prima guerra occidentale, l'appoggio inglese all'unificazione italiana e poi l'alleanza con la Germania nel momento della terza guerra di indipendenza, eccetera. Lo stesso si può dire per il processo di integrazione dell'Italia. C'è un concorso di attori esterni, in particolare la Gran Bretagna e la Francia, che sostengono il processo di integrazione jugoslavo, perché ovviamente mette in difficoltà quelle che possono essere le prospettive espansionistiche dell'impero austro-ungarico, per esempio, o della Russia zarista, che entrambe avevano potenze, che entrambe avevano interesse sulla regione, ma anche dell'Italia, che già fino all'Ottocento manifesta chiaramente la propria volontà di egemonia nei confronti di quello che viene definita l'altra sponda dell'Adriatico e quello che poi il fascismo definirà come il Mare Nostrum, no? E quindi un luogo all'interno del quale si viene a sviluppare una competizione fra le grandi potenze del tempo. Nel momento della dissoluzione della prima Jugoslavia, nel 1941, sono gli agenti esterni che influiscono prevalentemente nel processo di dissoluzione. Il fatto che nel 1938 ci fosse stato il patto di Monaco apre una crisi interna profonda all'interno della Jugoslavia, dove i croati chiedono di poter essere trattati alla stregua degli slovacchi in Cecoslovacchia e quindi di poter accedere a una propria autonomia che viene garantita da un trattato interno della Jugoslavia che offre, diciamo, una posizione privilegiata alla Croazia all'interno della Jugoslavia. Ma siamo ormai a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, in realtà la Seconda Guerra Mondiale nel 1939 è già cominciata quando si arriva a questo primo accordo detto Sforzum, che altro non fa che accelerare il processo di dissoluzione della Jugoslavia, la quale a quel punto entra in gioco, diciamo, le grandi potenze del tempo. La Gran Bretagna cerca di portare la Jugoslavia come propria alleata contro la Germania nazista e la paura che la Jugoslavia, l'unico paese che è rimasto indipendente, diciamo, dalle logiche dell'asse germanico, potesse aderire ad un'alleanza con l'Inghilterra, fa sì che Hitler alla fine si risolva nell'occupazione della Jugoslavia nell'aprile del 1941. Occupazione che però è dettata anche da un'altra necessità, dal fatto che alla fine del 1940 l'Italia ha attaccato la Grecia e ha aperto un fronte nei Balcani che ha messo in crisi quello che era, diciamo, il disegno strategico del nazismo per quanto riguardava l'Europa orientale, e mette in discussione quello che è il progetto poi italiano fondamentale, cioè quello della conquista dell'Unione Sovietica. Avere la necessità di avere le retrovie di quello che sarebbe stato poi il fronte orientale sicure obbliga a questo punto Hitler a intervenire, e nel 1941 la Jugoslavia viene invasa in 2 settimane, capitola, e a quel punto il paese viene spartito, viene ripartito nelle zone di influenza tedesca, italiana, rumena, bulgara, che sono le ungherese, che sono, come dire, le potenze dell'asse che in quel momento a vario titolo rivendicano dei pezzi della Jugoslavia. L'esperienza della Seconda Guerra Mondiale diventa determinante perché mette in luce tutti gli aspetti che in qualche modo contraddistinguono la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è una guerra ideologica, della lotta fra il fascismo e l'antifascismo, ma diventa nel contesto jugoslavo anche una lotta interetnica a seconda dell'appartenenza che ciascuna comunità definisce rispetto all'ambito ideologico e quindi interviene anche quell'altro elemento che contraddistingue la Seconda Guerra Mondiale, cioè l'elemento razziale, che da un lato porta all'olocausto e dall'altro porta a un confronto interetnico all'interno della Jugoslavia che produrrà qualcosa come 300.000 morti solo nell'ambito di quelle che sono le pulizie etniche, non stiamo parlando di quello che è il conflitto vero e proprio. In questo contesto, quindi, noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale la Jugoslavia diventa il teatro più violento della Seconda Guerra Mondiale, perché è un teatro dove si confrontano a vari livelli tanto lo scontro ideologico fra fascismo e antifascismo, quanto lo scontro fra le varie comunità che aderiscono a questo, a un'ideologia o all'altra, ma che contemporaneamente aderiscono a un progetto razziale specifico. I croati, per esempio, vogliono occupare tutte le regioni che ritengono facciano parte della grande Croazia e attivare una pulizia etnica che espella da queste regioni i serbi in particolare, e porti alla conversione forzata dei musulmani di Bosnia verso il cattolicesimo. Viceversa, i serbi a questo punto, soprattutto i serbi della cosiddetta Serbia storica, che è il nucleo centrale della Serbia, vogliono costruire una grande Serbia che recuperi al suo interno tutte le componenti serbe che si trovano sparpagliate, diciamo, fra i confini della Croazia, della Bosnia settentrionale, della Macedonia e del Kosovo, e quindi hanno un conflitto diretto con tutte le altre comunità che si oppongono, soprattutto i croati, a questa ipotesi. Nel mezzo si inserisce il movimento partigiano titino che, utilizzando le categorie dell'internazionalismo proletario, organizza le comunità jugoslave sulla base di un principio di riconoscimento reciproco. Sarà, voi andrete in Bosnia, passerete sicuramente per Jajce, il luogo dove ci fu la prima assemblea della Jugoslavia socialista, quella che avrebbe portato alla rinascita della Jugoslavia nel secondo dopoguerra, dove vengono stabiliti appunto gli statuti di uguaglianza delle nazionalità appartenenti allo spazio jugoslavo, e per la prima volta vengono riconosciuti anche i macedoni come una nazionalità a sé stante e i bosniaci come una nazionalità a sé stante, riconosciuta poi nella variante musulmana, quindi quelli che altrimenti vengono conosciuti anche come bosniacchi, cioè i bosniaci musulmani. Così facendo, si cerca di andare oltre quelle che erano state le questioni interetniche che erano sorte nel secondo nel periodo bellico, e allo stesso tempo, però, siccome il comunismo come ideologia non è sufficientemente forte per attecchire in una società contadina, qual è fondamentalmente quella jugoslava, viene ripreso tutto, diciamo, tutta quella cultura risorgimentale panslava che era stata all'origine della prima Jugoslavia. E questo, diciamo, la grande capacità del pragmatismo titino di coniugare il panslavismo delle comunità slave a una interpretazione del comunismo semplificata, che garantisce alla fine ai partigiani titini non solo un esercito di ampie dimensioni e un consenso di massa all'interno della Jugoslavia, ma di essere l'unico paese che in Europa nella Seconda Guerra Mondiale si libera autonomamente e quindi non è in debito nei confronti di nessuno degli alleati, né degli angloamericani né dei sovietici. Anzi, in realtà la Jugoslavia è stata molto sostenuta molto di più, l'esercito titino è stato sostenuto molto di più dagli occidentali, vedi gli angloamericani, Churchill aveva addirittura delle proprie missioni personali presso Tito, e incontra Tito direttamente nel 1944 in Italia, e quindi Tito aveva fin dal contesto storico mondiale avuto più sostegno dagli occidentali che non dall'Unione Sovietica, un po' perché il fronte orientale era ancora lontano, mentre l'Italia ormai era già caduta nel 1943, un po' perché Stalin era sospettoso comunque nei confronti di questo leader che dimostrava grande autonomia poi anche nel modo in cui gestiva le relazioni locali. Questi sono già i germi di quello che sarà poi lo scontro che si svilupperà nel secondo dopoguerra fra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, che porterà nel 48 a una rottura fra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, e che porterà la Jugoslavia a seguire un percorso suo autonomo all'interno dell'esperienza dei paesi comunisti. Un percorso molto particolare che progressivamente perderà tutte quelle che erano le rigidità ideologiche iniziali che in parte si riconducevano al modello staliniano dell'Unione Sovietica. La prima Costituzione della Jugoslavia socialista è la copia della Costituzione dell'Unione Sovietica, ma che già negli anni 50, appunto, Tito abbandona attraverso un processo di continue riforme che produrrà nell'arco della storia della seconda Jugoslavia quattro costituzioni. L'ultima è quella del 74. Nell'arco di queste quattro costituzioni la Jugoslavia perde sempre di più, diciamo, quei caratteri ideologici originari e va definendosi verso una tipologia di socialismo che resta anomala rispetto a quelle del panorama, insomma, dell'Europa orientale durante l'esperienza comunista. Ed è anomala per una serie di ragioni. La prima è che la Jugoslavia è l'unico paese comunista che sia sempre stato sostenuto dagli Stati Uniti. La Jugoslavia è il paese che nel dopoguerra ottiene il maggior sostegno nell'ambito del piano Marshall in percentuale rispetto agli altri paesi. Se voi tenete conto che il piano Marshall investì qualcosa come all'epoca 12 miliardi di dollari, no? La Jugoslavia da sola ne prese quasi 2 miliardi, quindi un sostegno molto importante. La Jugoslavia fu riarmata dagli Stati Uniti nel dopoguerra per metterla nelle condizioni dopo il 48 di resistere eventualmente a un'aggressione sovietica, e nel 1950 la Jugoslavia firma un trattato di alleanza militare con la Grecia e la Turchia, che già sono paesi membri della NATO, che nasce nel 49, che viene rinnovato nel 53, un patto di mutua assistenza militare di difesa in caso di attacco esterno, che diventa poi, viene rinnovato negli anni, che di fatto porta la Jugoslavia sotto l'ombrello della NATO. Tant'è infatti che tutto il sistema di difesa di Jugoslavia è costruito in verità per combattere un'eventuale invasione dell'Unione Sovietica, non un'invasione dall'Occidente. La Jugoslavia poi trova una sua collocazione internazionale molto particolare, perché cerca di costruirsi uno spazio fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica nell'epoca della Guerra Fredda, attraverso il quale possa in qualche modo gestire le relazioni con entrambe le superpotenze, da un lato perché ha bisogno del sostegno americano, perché gli Stati Uniti soprattutto per gli anni 50 saranno i principali finanziatori della crescita economica della Jugoslavia. Dall'altro perché la Jugoslavia si rende conto che questo suo rapporto con gli Stati Uniti costruisce poi una serie di problemi nelle relazioni con l'Unione Sovietica, e soprattutto che la Jugoslavia, avviandosi verso un'interpretazione autonoma del socialismo, soprattutto procedendo rapidamente verso un processo di devoluzione del potere, cioè dal centro verso la periferia, mentre l'Unione Sovietica è un sistema fortemente centralizzato, no? Sta procedendo in una direzione ideologicamente opposta a quella dell'Unione Sovietica di matrice staliniana. Questo comporta che la Jugoslavia diventi il modello di riferimento dei paesi dell'Europa orientale per quanto attiene la possibilità di sganciarsi da un modello comunista sovietico e cercare una propria alternativa, quella che al tempo venivano chiamate le vie nazionali al socialismo, e quindi la possibilità di poter costruire un socialismo che fosse, come dire, compatibile col proprio contesto culturale, di cui noi abbiamo poi due grandi espressioni. Una è la rivolta ungherese del 56 e, ancora più importante da questo punto di vista, la primavera ungherese del 68, cioè due momenti nei quali la ricerca e la costruzione del socialismo nazionale ha come modello ispiratore la Jugoslavia. Quindi la Jugoslavia è consapevole di giocare un ruolo molto importante e nei confronti anche del campo sovietico, di avere un effetto destabilizzante sul campo sovietico. Ecco perché quindi la Jugoslavia cerca una terza via, quella che sarà poi il movimento dei non allineati, nell'ipotesi di poter trovare un socialismo compatibile con entrambi i sistemi, quello sovietico e quello, quindi quello americano, e occidentale, quindi contribuire poi nell'ambito di quello che era il processo di emancipazione degli stati, diciamo dei paesi in fase di decolonizzazione dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, a un modello di socialismo che fosse appunto nazionale, cioè legato alle esperienze locali. Oltretutto dovete tenere in considerazione che la Jugoslavia, essendo un paese multietnico, nel 1981 l'ultimo censimento federale sono censiti 24 gruppi nazionali diversi, no? È un paese che offre per la sua organizzazione di nazionalità un modello di riferimento molto interessante per i paesi multietnici del terzo mondo che escono nella fase di decolonizzazione e che molto spesso utilizzeranno il modello jugoslavo. L'India è il caso più interessante, è un paese che appunto multietnico utilizza poi il modello dell'organizzazione delle nazionalità jugoslave. Un modello che dimostra i suoi pregi nel corso della seconda esperienza della Jugoslavia, tant'è che nell'89 viene definito, paradosso visto che siamo alla vigilia ormai della dissoluzione violenta della Jugoslavia, il modello per eccellenza della trasformazione di un nazionalismo etnico, qual era stato quello della seconda guerra mondiale, in un nazionalismo civico, cioè la capacità per le nazionalità di convivere all'interno di un sistema dove, proprio per il processo di modernizzazione interna della Jugoslavia e il rilassamento ideologico della Jugoslavia, negli anni 80 noi avevamo su 22 milioni di abitanti la metà della popolazione che ormai era imparentata fra loro e 2 milioni di persone che non erano più in grado di riconoscersi su una base etnica precisa e si definivano pertanto semplicemente jugoslavi. Questo processo è stato un processo che, come dire, di nuovo la Jugoslavia aveva vissuto sulla falsa riga, se vogliamo, di quello che era stato il processo della modernizzazione italiana del secondo dopoguerra. Dalle regioni meridionali c'era stata una profonda migrazione verso le regioni settentrionali, quelle più sviluppate, quelle più a ridosso delle aree economiche più importanti, e quindi in Jugoslavia, dalla Macedonia, dalla Bosnia, dalla Serbia, si era preso a migrare verso le regioni settentrionali, la Slovenia, la Croazia, o nei grandi centri urbani dove appunto il tessuto economico richiedeva manodopera. Questo ovviamente aveva modificato la struttura, diciamo la mappa, la geografia delle nazionalità della Jugoslavia, perché aveva teso a rendere sempre più integrate, sempre più mischiate fra loro, e Sarajevo come Belgrado diventano le grandi capitali multinazionali della Jugoslavia, quella dove appunto il meticciato fra queste nazionalità ormai è diventato parte integrante del processo. Processo che se alla fine degli anni, se negli anni 80 è ormai radicato nelle città, ormai sta coinvolgendo anche le campagne. Quindi era un processo ormai in profondo, diciamo, in una profonda evoluzione, tant'è che i demografi jugoslavi a commento del censimento del 1981 prevedevano che nell'arco di 50 anni la Jugoslavia non sarebbe diventata appunto la terra degli slavi del sud, perché i cittadini si sarebbero fondamentalmente definiti jugoslavi, il processo di integrazione sarebbe avanzato talmente tanto che l'identità etnica sarebbe diventata un'identità tra virgolette regionale, simile a quella italiana, dove pur riconoscendoci campani, siciliani, piemontesi, ciononostante questa identità è condivisa da un'identità italiana, diciamo come identità complessiva. Ecco, questo era un processo ormai avanzato all'interno della Jugoslavia che faceva parte che era, come dire, il risultato esso stesso del processo di modernizzazione della Jugoslavia. La Jugoslavia degli anni 80 era un paese che aveva degli standard di vita compatibili con quelli occidentali, anche se certamente più povero di un paese occidentale, però voglio dire, all'epoca nella quale ormai il Portogallo, la Grecia, la Spagna entrano nella comunità europea, il livello della Jugoslavia era compatibile a quello di questi paesi che entrano all'interno della comunità europea. Tant'è infatti che negli anni 80 si comincia già a discutere l'ipotesi di portare la Jugoslavia dentro la comunità europea. E nel 1988 viene firmato un accordo di associazione con la Jugoslavia per portare la Jugoslavia all'interno del mercato comune europeo. Questo nell'ambito di quelli che erano, diciamo, i grandi cambiamenti in corso nella seconda metà degli anni '80 con l'avvento di Gorbaciov al potere in Unione Sovietica e la possibilità di aprire anche uno scenario di relazioni con il mondo comunista che, per quanto atteneva appunto alla comunità europea, significava la costruzione di un mercato comune europeo che con il Comecon, con i paesi dell'Europa orientale, accordo che viene siglato appunto dalla comunità europea e dal Comecon nel 1989, ma che non entrerà poi in vigore perché nel 1990 comincia il processo di dissoluzione dei paesi comunisti, nel 89 cade il muro di Berlino a novembre e l'anno successivo, nel corso dell'anno successivo, scompaiono tutti i regimi comunisti dell'Europa orientale. Per la Jugoslavia, l'avvento di Gorbaciov al potere è da un lato una grande opportunità, dall'altro si rivelerà, come dire, un elemento di debolezza. Perché? Da un lato è un elemento di grande opportunità per la Jugoslavia, perché la Jugoslavia era già pronta, prima ancora dell'Unione Sovietica e dei paesi comunisti dell'Europa orientale, a fare un salto verso una riforma della politica che portasse al multipartitismo. Questo era già in discussione addirittura all'interno dell'entourage titino alla fine degli anni 70, quando dopo l'ultima riforma costituzionale, quella del 74, che aveva portato a una, di fatto a un assetto confederativo della Jugoslavia, si entra in una discussione rispetto alla possibilità di avviare il paese verso il superamento del monopartitismo del comunista, tenendo conto che già il Partito Comunista Jugoslavo aveva una situazione particolare perché era una lega di partiti comunisti, quindi partiti che erano il Partito Comunista Sloveno, quello croato, quello serbo, quello albanese del Kosovo, quello macedone, eccetera, che si confederavano poi all'interno della lega. Il sistema di governo della Jugoslavia era tra l'altro un sistema di governo molto complesso che gli studiosi, diciamo, di scienze dell'amministrazione, di scienze, definiscono normalmente di tipo funzionalista, no? Che funzionava esattamente come funziona oggi l'Unione Europea, cioè era un sistema di rappresentanze delle comunità al proprio interno che garantiva la simultaneità della presenza di tutte le comunità all'interno di questo sistema. Quindi la presidenza della Federazione Jugoslava era a rotazione. Il presidente un anno era serbo, un anno era macedone, un anno era croato e quant'altro. Contemporaneamente il primo ministro era croato se il presidente era serbo, perché il capo di Stato Maggiore dell'esercito sarebbe stato un macedone, perché il direttore della banca centrale sarebbe stato un croato e così via. In questo modo c'era un costante intreccio di tutte le rappresentanze nazionali, esattamente come funziona da noi all'interno dell'Unione Europea, dove contemporaneamente tutti devono essere rappresentati e il sistema prevede una rotazione delle carte proprio per permettere a tutti di essere costantemente rappresentati nel sistema. Il sistema jugoslavo aveva un parlamento bicamerale basato sulla Camera della Federazione e sulla Camera dei Deputati, che erano appunto i membri del partito, però nel contesto jugoslavo le elezioni erano, tra virgolette, libere rispetto a quello che era il contesto dei paesi comunisti dell'Europa orientale, cioè i cittadini erano realmente in grado di scegliere i rappresentanti da mandare attraverso il partito nelle sedi istituzionali. Questo perché la Jugoslavia si era organizzata sulla base del cosiddetto meccanismo dell'autogestione, che faceva sì che ci fosse un'ampia partecipazione dal basso della società negli affari istituzionali. Voi pensate che la Costituzione del 74 viene letteralmente discussa in tutti i circoli autogestiti della Jugoslavia, significava appunto nelle scuole, nelle fabbriche, nei municipi, nei quartieri, e gli emendamenti del 76 sono il risultato di due anni di discussione pubblica della Costituzione, che porta poi al risultato di avere appunto una serie di emendamenti nel 76 che modificano appunto il progetto costituzionale originario. Quindi la Jugoslavia è un paese che è già abituato da questo punto di vista ad una società attiva, una società che non ha ancora pienamente le caratteristiche di una società civile, ma è già una società comunque matura per fare un passo verso qualcos'altro. Tant'è infatti che appunto negli anni 80 ormai si apre un dibattito pubblico, quindi anche sulla stampa, rispetto alla possibilità di andare intanto verso un sistema bipolare, quindi un sistema dove il Partito Comunista si sarebbe diviso nelle sue due anime fondamentali, quella socialdemocratica e quella comunista. Un po' come sarà poi di fatto, almeno nella prima fase delle transizioni democratiche dei paesi europei orientali, nella fase di collasso dei regimi comunisti, normalmente il Partito Comunista si scinderà nelle sue due componenti, quella socialdemocratica e quella comunista, e sarà normalmente la componente socialdemocratica che guiderà il passaggio verso la democrazia e quindi un sistema pluripartitico tra gli anni 90, 91, 92 nei paesi europei orientali. In Jugoslavia questo dibattito è già aperto alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, però la Jugoslavia è preoccupata di avviarsi verso una dimensione di questo genere, perché questo ovviamente avrebbe un impatto dirompente sui paesi del campo sovietico. Pensiamo al fatto che questa idea era già stata anche discussa nella primavera di Praga. Quindi, e avendo tra l'altro la Polonia, che dopo l'esperienza di Solidarność si trovava sotto legge marziale, istituita nel 1981, la Jugoslavia teneva inevitabilmente di aprire un fronte di crisi nei paesi dell'est Europa, che si sarebbe poi riverberato contro la Jugoslavia, e la Jugoslavia a quel punto sente di non avere più un appoggio totale da parte degli Stati Uniti. Perché? Perché gli Stati Uniti ormai sono consapevoli, diciamo, stiamo entrando nella fase reaganiana dell'esperienza americana, quella neoliberista, quella che porta, diciamo, a un'interpretazione del neocapitalismo come strumento di dominio del mondo e quindi come strumento per disarticolare tutti gli eventuali nemici degli Stati Uniti. E a questo proposito gli Stati Uniti ritengono di avere ormai in mano le chiavi per la vittoria nella competizione con l'Unione Sovietica. Hanno raggiunto ormai comunque una superiorità militare nei confronti dell'Unione Sovietica e soprattutto sanno che l'Unione Sovietica è in profonde difficoltà economiche, non può più sostenere i ritmi della competizione così come vengono imposti dagli Stati Uniti. Quindi la Jugoslavia non è più così importante per gli Stati Uniti da un punto di vista strategico, e di questo c'è consapevolezza a livello politico in Jugoslavia. E il segnale che questo, che sta cambiando qualcosa negli scenari internazionali, viene anche dal fatto che il Fondo Monetario Internazionale, che aveva abbondantemente finanziato la Jugoslavia negli anni 70, chiede la restituzione dei prestiti, mettendo in difficoltà la federazione. Perché? Perché essendo un sistema così decentrato, di fatto i prestiti erano stati gestiti direttamente dalle repubbliche, non a livello federale. La federazione non sa nemmeno di quanto è esposta nel debito acquisito dai prestiti internazionali, tanto infatti che nell'82 verrà nominata un'apposita commissione federale per ricostruire il debito pubblico jugoslavo, e tuttora il debito pubblico jugoslavo è secretato. Non sappiamo quanto effettivamente la Jugoslavia, come confederazione era indebitata, e fu posto infatti in segreto di Stato perché quello è il primo passaggio verso la crisi del 91, il momento nel quale si apre una discussione molto rancorosa fra le componenti interne della federazione su chi aveva speso di più e come aveva speso i soldi ottenuti dai prestiti internazionali. E poiché negli anni 80 c'è una crisi economica in atto in generale in tutti i paesi occidentali e la Jugoslavia ne sente l'influenza, la Jugoslavia si trova ad essere profondamente indebitata, nell'impossibilità di restituire il debito, con le componenti federali, in particolare la Slovenia, che si rifiutano di contribuire alla restituzione del debito nella maniera in cui viene richiesto, e questo ha un fronte di crisi interno che si affianca, diciamo, a questo dibattito politico di cui vi accennavo. Con l'avvento di Gorbaciov, la Jugoslavia pensa di poter risolvere i propri problemi, da un lato perché con una riforma della politica potrebbe riprendere, diciamo, un processo di modernizzazione del paese, dall'altro perché modernizzando la politica e quindi entrando in una dimensione più democratica del sistema politico, questo avrebbe permesso alla Jugoslavia di attirare nuovi investimenti dai paesi occidentali. Nell'88, vi dicevo, la Jugoslavia viene associata alla Comunità Europea, questo dà grandi speranze al paese di soluzione della crisi, però invece siamo al momento in cui la crisi esplode nella sua complessità, perché da un lato nell'89 con la caduta del muro di Berlino si apre un fronte di crisi generale in Europa e quindi la dissoluzione dei regimi comunisti, a Occidente non c'è più ragione di sostenere comunque la Jugoslavia. A questo punto anche la Jugoslavia deve entrare definitivamente in un percorso di trasformazione della politica, e però il paese è diviso nell'attribuzione delle responsabilità della gestione della crisi economica. A questo punto si aprono due ipotesi. Certamente entrare con il mercato, che è, diciamo, l'obiettivo primo della dirigenza jugoslava, ma con due prospettive diverse. Nell'87 Milošević è diventato segretario del Partito della Serbia e Milošević osserva già, come dire, gli effetti della crisi interna dell'Unione Sovietica, no? E della difficoltà di Gorbaciov di portare a termine le proprie riforme, la perestroica in particolare e la glasnost. Al contrario, nell'88 Milošević, che peraltro ha vissuto a lungo negli Stati Uniti perché era stato inviato appunto dal partito, tecnocrate del partito, a studiare economia e management negli Stati Uniti e imparare le tecniche di gestione operative delle aziende multinazionali, osserva invece con molta attenzione quello che sta succedendo in Cina, dove la scelta che viene fatta dal gruppo dirigente cinese è sì entrare nell'economia di mercato, ma senza abbandonare il monopartitismo e senza abbandonare, diciamo, l'impianto di controllo esercitato dal partito sulla struttura della società e sull'organizzazione del partito. A questo punto si apre un fronte interno, perché c'è una componente del partito che invece vorrebbe andare verso un modello di democratizzazione che segua quello che è l'esperienza dei Gorbaciovani e che porti definitivamente al bipartitismo, visto che nel 90 ormai la Polonia e l'Ungheria, con le tavole rotonde, si stanno avviando al pluripartitismo. A questo punto le posizioni interne diventano insanabili, però intanto interviene un terzo fattore esterno: la crisi dei regimi comunisti dell'Europa orientale e la fine della guerra fredda. Alla fine del 1990 aprono la via per la costruzione dell'Unione Europea, e qui entriamo nella fase finale della crisi della Jugoslavia. La costruzione dell'Unione Europea diventa essa stessa parte integrante del disastro della Jugoslavia, perché contemporaneamente ai negoziati che nei paesi occidentali si svolgeranno a Maastricht nell'estate del 91, nell'estate del 91 è iniziato il processo di dissoluzione della Jugoslavia, il processo violento di dissoluzione della Jugoslavia, perché la Slovenia e la Croazia hanno votato per la propria, attraverso i referendum interni, per l'autodeterminazione. Perché l'autodeterminazione? Perché nel 1990 la Federazione Jugoslava chiede sostegno alla Comunità Europea, ancora nella sua ultima fase, per avviare una riforma costituzionale della federazione, quindi entrare, portare la Jugoslavia dentro un sistema pluripartitico democratico di tipo federale. Non ci sono in quel momento in Europa esperienze, ad eccezione della Germania, no? Che abbiano un impianto di tipo federale a cui fare riferimento. Quindi la Jugoslavia deve, rappresenta di per sé una novità. L'Unione Europea, la Comunità Europea dice sì, siamo disposti a sostenervi, intanto la Comunità Europea comincia a sostenere economicamente la Jugoslavia per portare l'inflazione dal 2500% del 1990 al 60% del 1991, però pretende che intanto si svolgano le prime elezioni libere in Jugoslavia a livello delle singole repubbliche. La federazione si oppone, perché la federazione dice no, facciamo prima la riforma costituzionale, votiamo a livello federale e poi votiamo a livello delle singole repubbliche. In realtà quella che sembra, come dire, una situazione cavillosa è fondamentale, è un passaggio fondamentale. A livello della federazione si sapeva che far votare le repubbliche prima del livello federale avrebbe significato portare le forze nazionaliste interne delle repubbliche in una posizione di forza politica, no? Nel dibattito interno. E questo è quello che di fatto avviene, perché le elezioni poi non sono consimultanee in tutte le sei repubbliche della Jugoslavia, le due regioni autonome, la Vojvodina e il Kosovo, che si trovano all'interno della Serbia, ma si svolgono in differita. Prima voteranno la Slovenia e la Croazia, poi votano la Serbia, la Macedonia e la Bosnia per ultima. Man mano che le elezioni si svolgono e vincono le forze nazionaliste, soprattutto in Croazia, quando Tudjman vince col 30% dei voti e con una modifica della Costituzione interna la Croazia assume il controllo del Parlamento, cioè si prende un premio di maggioranza tale da poter controllare il Parlamento. Questo innesca un effetto domino sulle altre repubbliche, perché una volta che hanno vinto i nazionalisti di Tudjman in Croazia, questo spinge alla vittoria i nazionalisti serbi, ma soprattutto in Bosnia porta l'elettorato bosniaco a dividersi esattamente nei confini della propria principale. Quindi i musulmani voteranno tutti per Izetbegovic, i serbi voteranno per i rappresentanti serbi locali e i croati per i rappresentanti croati locali. E questa tripartizione politica della Bosnia a sua volta sarà poi l'origine del disastro interno della Bosnia. Quando a questo punto le elezioni ci sono state, la prima azione compiuta dai governi sloveno e croato è di indire il referendum per l'autodeterminazione. Il referendum dell'autodeterminazione pone immediatamente un limite d'azione alla federazione, perché viene già istituita come data d'uscita dalla Jugoslavia quella del 25 giugno del 91. Contemporaneamente sono cominciati i negoziati di Maastricht, le due repubbliche si autodeterminano e interviene la troica della Comunità Europea. All'epoca Demichelis faceva parte della troica, in quanto l'Italia avrebbe assunto la presidenza della Comunità Europea di lì a poco. E questo cosa comporta? Comporta che a Maastricht si apre un problema molto serio, perché accettare l'indipendenza della Croazia e della Slovenia apriva un fronte interno ai paesi occidentali molto grave, perché subito dopo la dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia, la Catalogna chiede l'indipendenza della Spagna. E a questo punto a Maastricht il vero centro della questione, diciamo, dibattuta per la nascita dell'Unione Europea è il problema dell'autodeterminazione. Il problema dell'autodeterminazione è perché la Germania sta sostenendo l'autodeterminazione della Slovenia e della Croazia, e se dovesse venire accolta, dovrebbe essere accolta allora anche l'autodeterminazione della Catalogna. Il problema è infatti che la Germania spinge per il riconoscimento dell'autodeterminazione, in quanto questo porterebbe la Germania fuori dal rischio di considerare l'unificazione tedesca come un caso isolato all'interno di un percorso storico di trasformazione degli assetti geopolitici dell'Europa tra la fine della guerra fredda e il nuovo corso che non si sapeva ipotizzare in quel momento. L'Unione Sovietica è ancora lì, perché nel 1990-91 l'Unione Sovietica ancora c'è, tant'è infatti che sarà l'Unione Sovietica a dare l'avallo nel Consiglio di Sicurezza per l'invasione dell'Iraq e la prima guerra contro l'Iraq del 91-90-91. Quindi la situazione è molto delicata, perché da un lato a Maastricht si vuole trovare un accomodamento con la Germania rispetto al fatto che l'unificazione tedesca ha creato enormi problemi nei rapporti fra la Francia e la Germania, e la Francia non vuole riconoscere l'indipendenza della Slovenia e della Croazia, però allo stesso tempo deve cercare un accomodamento con la Germania, che invece vuole il riconoscimento dell'indipendenza croata e slovena, perché questo significherebbe aprire il processo di autodeterminazione dei popoli a tutti i popoli che ne fanno richiesta in Europa. La Germania infatti insiste per definire l'unificazione tedesca come un processo di autodeterminazione del popolo tedesco e non come il risultato della fine della guerra fredda e quindi, come dire, la soluzione degli accordi di pace che non erano mai stati siglati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale non era stata presa una decisione sulla divisione della Germania, la Germania avrebbe dovuto rimanere unita e formalmente dagli accordi di Potsdam la Germania restava uno stato unitario, anche se poi nei fatti è stata riconosciuta la sacralità della Germania democratica. Quindi questa situazione è una situazione molto delicata e potenzialmente esplosiva, perché mette in discussione la sopravvivenza stessa anche di vari stati occidentali. Non a caso in quegli anni in altre realtà dell'Europa occidentale abbiamo problemi molto seri di autodeterminazione: l'Irlanda del Nord, la Corsica, l'Alto Adige italiano, cioè quindi sono situazioni molto delicate dove l'autodeterminazione della Slovenia e della Croazia farebbe un fronte su tutti i paesi, anche per i paesi occidentali. A Maastricht quindi cosa viene deciso? Che possono richiedere l'autodeterminazione solo quei popoli che escono da un regime autoritario, legasi quindi un regime comunista in Europa. Quindi, non a caso a settembre viene riconosciuta l'indipendenza delle tre repubbliche baltiche, la Lituania, la Lettonia e l'Estonia. E questo apre la dissoluzione dell'Unione Sovietica, che alla fine del 91 scompare, dal 1 gennaio del 92 non esiste più, ma apre anche la dissoluzione della Jugoslavia, perché a questo punto, a gennaio del 92, vengono riconosciute l'indipendenza della Slovenia e della Croazia. Avendo dichiarato a Maastricht che solo i popoli che escono da un regime autoritario hanno diritto all'autodeterminazione, questo fa sì che si blocchi il processo di autodeterminazione della Catalogna, perché la Catalogna è una regione che si trova all'interno di uno Stato democratico, la Spagna, che fa parte della Comunità Europea, ora l'Unione Europea, che rispetta i diritti umani, i diritti delle minoranze, eccetera, eccetera, ma per ovviare a quelle che sono le richieste autonomiste della Croazia, vengono varati i cosiddetti fondi di coesione strutturale che permettono alle regioni di attingere direttamente a fondi europei senza passare attraverso lo Stato centrale. E questo permetterà quindi alla Catalogna, come a tutte le altre regioni europee, di potersi muovere autonomamente in un rapporto privilegiato con Bruxelles, bypassando il livello nazionale e quindi acquisendo una rappresentanza, un'identità politica di rappresentanza molto forte. Però a questo punto si è aperto il disastro jugoslavo, perché Slovenia e Croazia sono indipendenti, cosa facciamo del resto delle repubbliche jugoslave? Gli Stati Uniti si sono opposti fino alla fine alla dissoluzione della Jugoslavia, hanno cercato in tutti i modi di convincere gli europei a non sostenere il processo di dissoluzione della Jugoslavia, ma hanno fallito da un lato perché comunque gli Stati Uniti erano concentrati sulla questione medio orientale, la guerra in Iraq, e avevano altre priorità in quel momento, poi perché gli europei in quel momento hanno insistito per dimostrare che sarebbero stati in grado di gestire autonomamente la crisi jugoslava. Quando però gli Stati Uniti si rendono conto che la crisi ormai è sfuggita di mano agli europei, nel marzo del 1992 sostengono l'indipendenza della Bosnia. Quindi gli Stati Uniti portano la Bosnia nell'ONU, cioè quindi si fanno protettori della sovranità della Bosnia-Herzegovina e della Macedonia. Nel momento in cui viene compiuta questa operazione però scoppia la guerra in Bosnia, perché nella primavera del 92 comincia il conflitto in Bosnia, conflitto che peraltro è già cominciato nelle regioni di confine fra la Croazia e la Serbia, quelle che sono le cosiddette Krajine, cioè quelle regioni che un tempo erano al confine fra l'impero asburgico e l'impero ottomano. Quando andrete in Bosnia, io immagino se andrete per l'autostrada, no? Con un pullman, andate da Spalato o da no? Perfetto. Scendete però lungo quindi la dorsale della Lika. Va bene, anche la Lika troverete, venendo giù, la Lika era una regione abitata dai Serbi, in Croazia, vedrete ancora oggi tutti gli effetti della guerra. Tutto il confine fra la Croazia e la Bosnia è ancora profondamente segnato dagli effetti della guerra, perché lì sono state alcune delle zone dove si è combattuto più aspramente nel conflitto interno bosniaco e anche nel conflitto fra i croati e i serbi. Il conflitto, guardate, è stato un conflitto, tutti i conflitti sono ovviamente disumani, però nel caso della Jugoslavia lo è stato ancora di più, perché a mio avviso sono saltate tutte le possibili regole del gioco in una situazione di questo genere. I serbi davano le armi ai croati perché i croati potessero combattere contro i serbi, tanto per darvi un'idea di come funzionavano le cose. Perché ovviamente un nazionalismo sostiene l'altro. Milosevic aveva bisogno di confrontarsi con il nazionalismo di Tudjman in Croazia, perché questo gli permetteva di tenere sotto controllo la fronda interna in Serbia, laddove Milosevic, a differenza di Tudjman, che era riuscito ad ottenere di fatto un controllo pressoché dittatoriale all'interno del paese, in Serbia non riusciva ad avere la stessa capacità di controllo. Milosevic, per esempio, non ha mai vinto la municipalità di Belgrado, il partito di Milosevic. Soprattutto nelle città, gli antinazionalisti, cioè coloro che erano molto forti e votavano costantemente contro il partito socialista di Milosevic, non solo Milosevic, cioè in Serbia noi abbiamo una migrazione nell'immediato processo di risoluzione della Jugoslavia che porterà fuori dalla Serbia qualcosa come 700.000 persone, stiamo parlando soprattutto di giovani che scappano per non essere reclutati nell'esercito serbo, di giovani professionisti che vanno via cercando futuro altrove, e quindi Milosevic ha più difficoltà all'interno di quanto non ne abbia Tudjman nel controllare la situazione. Quindi il nazionalismo croato è la giustificazione del nazionalismo serbo e viceversa. Siccome i croati non hanno armi a sufficienza per affrontare il conflitto tra il 92 e il 93, sarà Milosevic che rifornirà di armi i croati perché possano combattere contro i serbi a Osijek o a Slavonski Brod, nei luoghi che sono diventati simbolo della guerra della Jugoslavia. Mentre in Bosnia i serbi e i croati combattono insieme contro i musulmani fino al 1994, i serbi riforniscono di armi croati per la pulizia etnica nelle zone croate e provvedono autonomamente per la pulizia etnica nelle zone serbe nei confronti dei musulmani, perché il progetto è spingere i musulmani verso il centro della Bosnia, verso il distretto di Sarajevo, in maniera tale da avere due fasce, l'Erzegovina croata a sud e quella che oggi noi conosciamo come Repubblica Serba di Bosnia a nord, etnicamente omogenee, in maniera tale da poter poi rivendicare l'unificazione di queste due aree allo stato originario, no? Quindi alla Croazia per l'Erzegovina, alla Serbia per la Repubblica Serba. Questa situazione però viene interrotta fondamentalmente nel 1994 da un deciso intervento degli Stati Uniti. Non a caso sono gli Stati Uniti gli artefici appunto della pace nei Balcani, gli accordi di Dayton, ma adesso brevemente poi vi do l'ultimo affresco, insomma, per chiudere della quale sia la responsabilità oggi di Dayton rispetto alla situazione del contesto jugoslavo. Gli Stati Uniti però intervengono non tanto perché abbiano un interesse a mettere fine a questo conflitto in quanto tale, ma perché questo conflitto sta diventando un conflitto molto pericoloso. Da un lato perché la Turchia e la Grecia sono in fibrillazione per la questione della Macedonia. Nel 1992 Milosevic si è già incontrato con Papandreou, il padre, non il premier Papandreou, che ha governato Grecia fino a un paio di anni fa, per un'eventuale spartizione della Macedonia, esattamente come Milosevic e Tudjman si sono incontrati per la spartizione della Bosnia. Nel 93 quindi la Turchia, di fronte a quelli che sono, diciamo, questi incontri informali, chiede l'apertura di un corridoio militare alla Bulgaria per poter far transitare l'esercito turco in soccorso dei musulmani di Bosnia. Ovviamente per andare in Bosnia dalla Bulgaria bisogna attraversare la Macedonia e anche il Sangiacanto, cioè una parte interna della Serbia. E questo è chiaramente un monito che la Turchia manda ai greci per dire: se aprite la questione della Macedonia, questo per noi significa la terza guerra balcanica. Se ricorderete, nel 12-13 ce ne sono già state due. Ma c'è un altro aspetto molto importante: gli europei sono completamente disorientati dalla situazione jugoslava, non sanno come gestire la questione, però contemporaneamente questa questione ormai è uscita dalla sfera di influenza, diciamo, degli europei, perché è stato istituito un embargo nei confronti soprattutto della Serbia, che viene considerata l'artefice primo della violenza in Jugoslavia, però questo embargo è violato da Israele. Israele sta rifornendo Belgrado, perché siccome in quel tempo, in quel contemporaneamente, si è aperta l'intifada palestinese nella sua forma più virulenta, e gli europei hanno assunto rispetto alla questione palestinese delle posizioni che non sono in linea con gli interessi israeliani, Israele ha deciso di sostenere Belgrado perché porti la guerra a livello locale ha una dimensione molto più violenta, in modo tale da tenere gli europei impegnati sulla questione bosniaca prima ancora che occuparsi della questione palestinese. A questo punto gli Stati Uniti sono preoccupati del fatto che ci sono due crisi che riguardano aree, diciamo, strategicamente importanti per loro, quella dei Balcani e quella del Medio Oriente, che si stanno saldando ad una terza crisi, che è quella del Caucaso, seguita alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Poiché gli Stati Uniti stanno entrando a pie pari all'interno di quello che è lo spazio dell'Asia centrale, che è una delle risorse, delle riserve, diciamo, di petrolio più importanti al mondo, gli Stati Uniti hanno interesse a mettere, diciamo, un'area che, come dire, rappresenta un corridoio che dall'Asia centrale arriva al Mediterraneo orientale, a mettere sotto controllo tutta la regione per evitare, appunto, che questa esca fuori controllo e diventi una zona di conflitto non più a bassa intensità, ma qualcosa di più. Gli Stati Uniti quindi nel 94 obbligano i croati e i musulmani ad un'alleanza militare in Bosnia, e quindi insieme con la Germania riarmano i croati e li addestrano a prepararsi a quella che sarà l'operazione Oluja del 1995, che porta i croati a riconquistare tutte le zone serbe della Croazia e a espellere, secondo quello che era il piano di Tudjman, i serbi dalla Croazia. Per Tudjman i serbi, riprendendo una frase famosa di Ante Pavelic, dovevano essere un terzo sterminati, un terzo cacciati via e un terzo mantenuti come minoranza all'interno del paese, che a quel punto però non avrebbe più avuto alcun peso politico. Così facendo, quindi nel 1995 vengono cacciati i serbi dalle regioni di confine con la Bosnia e con la Serbia, e Milosevic li manda tutti in Kosovo, perché in Kosovo intanto la situazione si è fatta molto complicata. Gli Stati Uniti non vogliono l'uscita del Kosovo dalla Serbia, e questo fa parte degli accordi di Dayton. A Dayton gli Stati Uniti trattano fondamentalmente solo con Milosevic, che è considerato l'architrave della stabilità dei Balcani. Anche perché, come si vedrà poco dopo, sia Tudjman sia Izetbegovic sono entrambi malati e tutti e due moriranno uno dopo l'altro. E sono tutti e due curati negli Stati Uniti, quindi gli americani sanno perfettamente quali sono le condizioni di salute dei due leader, e sanno perfettamente che l'unico che può tenere in piedi in qualche modo un patto come Dayton è Milosevic. Milosevic peraltro conosce molto bene la cultura americana, sa perfettamente come mediare con gli americani. In cambio chiede che il Kosovo resti dentro la Serbia. Questa situazione però muta alla fine, appunto, della seconda degli anni 90, perché gli albanesi del Kosovo, che fino a quel momento avevano scelto, sperando nella protezione americana, una politica non violenta guidata da Rugova contro il nazionalismo serbo, decidono di aprire un fronte militare contro la Serbia, perché è l'unico modo per obbligare la comunità internazionale a intervenire a loro favore. Nel frattempo è cambiata nell'amministrazione americana, è cambiato l'orientamento dell'amministrazione americana. Se precedentemente l'amministrazione americana era a favore di Milosevic, una volta che Tudjman e Izetbegovic non ci sono più, Milosevic è anche meno importante. Si può veramente pensare di andare verso un processo di democratizzazione anche della Serbia. Viene offerta perciò una via d'uscita onorevole a Milosevic, come fu fatto per Yeltsin più o meno nella stessa epoca, conti in banca a Cipro, un esilio onorevole per lui e la sua famiglia, e quindi l'impunità per tutto quello che è avvenuto fino in quel momento in Jugoslavia. Milosevic non cede, e a questo punto la Albright, che è diventato segretario di Stato negli Stati Uniti, apre lo scontro definitivo con Milosevic. E si arriva quindi alla guerra del 99, no? Della NATO contro la Serbia per imporre l'autonomia del Kosovo. Non si parla ancora di indipendenza, ma di autonomia. Questo fa sì che questa guerra, che dura tre mesi, che nasce inizialmente come una guerra fittizia, perché l'accordo era erano stati presi accordi fra la NATO e l'esercito serbo che la guerra sarebbe durata due settimane, non sarebbe stata toccata la marina serba, non sarebbero stati distrutti gli aeroporti militari serbi, i serbi avrebbero provveduto a mettere una serie di target cosiddetti da far bombardare agli aerei della NATO. Dopo due settimane Milosevic si sarebbe arreso e avrebbe detto: sì, avete ragione voi, la chiudiamo lì. Invece succede il contrario, succede da un lato che la decisione della guerra per il Kosovo viene presa in senso unilaterale dagli Stati Uniti, senza aver coinvolto precedentemente né la Russia né la Cina nella questione. I cinesi non ne vogliono sapere dell'operazione che gli americani stanno conducendo, e quindi offrono una via d'uscita a Milosevic e, in cambio della sua resistenza, no, gli mettono a disposizione i satelliti cinesi per tirare giù gli aerei americani. Il famoso stealth che viene abbattuto, no, dalla difesa contraerea serba, che provoca poi il famoso incidente del missile Pershing lanciato contro l'ambasciata cinese a Belgrado per sbaglio. A quel punto sta diventando una cosa seria questa guerra, perché è nata come una guerra pensata per finta, sta diventando una guerra molto seria, perché i serbi non sono intenzionati a cedere, perlomeno a Milosevic. Milosevic licenzia tutto lo Stato Maggiore dell'esercito e chiama i suoi fidati a prendere il controllo dell'apparato militare. A quel punto, se non si riesce a piegare Milosevic e la Serbia con i bombardamenti, bisogna andare via terra. La NATO prevede che in caso di invasione della Serbia ci sarebbero 5 perdite NATO contro ogni perdita serba. Nessun governo europeo sarebbe in grado di affrontare un conflitto di questo genere. Infatti la Germania, la Francia e l'Italia cominciano a smarcarsi dalla posizione che avevano precedentemente assunto, all'epoca per noi era Premier D'Alema, e quindi chiamano in soccorso la Russia, la quale si offre come mediatore per Milosevic, e si arriva alla fine del conflitto con l'accordo di Belgrado, tre mesi di guerra, la distruzione delle infrastrutture civili della Serbia e l'autonomia per il Kosovo. A quel punto, siamo nel 2000, Milosevic perde le elezioni e abbandona quindi il governo. Bene, nel 2001 si apre la questione macedone, cioè la Macedonia a quel punto entra in crisi. Perché? Perché gli albanesi del Kosovo hanno ottenuto l'autonomia, gli albanesi di Macedonia vogliono la stessa cosa. Nel 97 Berisha in Albania aveva proclamato l'idea della costruzione della Grande Albania, cioè tutti gli albanesi dentro un unico Stato, e aveva mandato un sacco di armi in Kosovo e in Albania, nelle regioni albanesi di Macedonia, per avviare un terzo e ultimo conflitto, quello in Macedonia, per permettere agli albanesi quindi di associarsi, mettendo di nuovo di fronte al fatto compiuto la comunità internazionale, obbligandola a intervenire. Perché? Perché Dayton ha rappresentato, come dire, sì, la soluzione temporanea alla guerra in Bosnia perché ha imposto la tregua, ma è anche, come dire, una mela avvelenata, perché Dayton ha riconosciuto la tripartizione della Bosnia, quindi, e quindi gli effetti della pulizia etnica. i serbi stanno a nord, i croati stanno a sud, i musulmani stanno in mezzo. Portare quindi la comunità internazionale, secondo lo schema di Dayton, a intervenire nei Balcani significa la possibilità per gli albanesi e i macedoni di vedersi riconosciuti le loro aree di influenza rispetto a quella dei macedoni e quindi avviare una nuova partizione. E qui siamo alla fine, come dire, nella pagliola che vive ancora oggi tutta la regione, perché nel 2001 finalmente si arriva a una tregua in Macedonia fra gli albanesi e i macedoni in cambio della promessa fatta dall'Unione Europea di portare rapidamente tutta la regione dentro l'Unione Europea. Nel 2003 infatti c'è la famosa dichiarazione di Salonicco fatta dall'epoca da Romano Prodi, che era Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che entro un decennio tutta la regione sarebbe entrata nell'Unione Europea. Nel 2004 c'è il primo grande allargamento, nel 2007 entrano la Romania e la Bulgaria. L'ipotesi della Commissione Europea in quel momento era che tutti i Balcani occidentali sarebbero entrati nel 2014, cioè nel momento in cui l'anno prossimo andiamo a votare per il nuovo Parlamento, e la Croazia infatti entra adesso, il 1 luglio di quest'anno, entrerà nell'Unione. L'idea era di portarli tutti insieme dentro nel 2014, perché così si chiudeva, diciamo, con l'anniversario della prima guerra mondiale, un secolo di guerra che avevano visto come epicentro, no, i Balcani. Questa idea, che diciamo funziona per una certa fase e che spinge nei primi anni 2000 questi paesi uno dopo l'altro a imboccare il processo di associazione all'Unione Europea e quindi a predisporsi per l'ingresso nell'Unione, oggi non funziona più. Non funziona più perché da un lato la prospettiva del 2014 è andata perduta. È andata perduta perché innanzitutto gli Stati Uniti si sono opposti alla modifica degli accordi di Dayton, che è cosa indispensabile per la Bosnia, perché gli accordi di Dayton sono sia un trattato di pace sia la Costituzione della Bosnia. L'Unione Europea ha chiesto che la Costituzione venga scorporata dai trattati di pace e quindi si vada a una riforma della Costituzione che sia in linea con quelli che sono i principi comunitari. Gli Stati Uniti si oppongono a questa cosa e si oppongono per un'altra ragione, perché gli Stati Uniti comunque hanno una visione politica diversa da quella dell'Unione Europea nella regione. Agli Stati Uniti serve mantenere la regione in questo stato, come dire, di limbo, perché permette agli Stati Uniti una grande autonomia. Gli Stati Uniti infatti nel 2004 entrano in collusione con l'Unione Europea nell'occasione della seconda guerra in Iraq, perché la Francia e la Germania si oppongono all'utilizzo delle basi NATO nei loro paesi per i mezzi americani che sono coinvolti e nella campagna in Afghanistan, ma soprattutto poi nella distribuzione di Saddam Hussein in Iraq. Gli Stati Uniti allora puntano sul Kosovo. Il Kosovo oggi è la sede della più grande base militare americana in Europa. È una base che permette il dislocamento di 150.000 soldati e la possibilità per gli Stati Uniti di far transitare autonomamente qualunque forza militare direttamente dagli Stati Uniti verso il Medio Oriente senza bisogno di dover chiedere più il permesso a qualcuno. In questo modo quindi gli Stati Uniti obbligano, diciamo, gli europei ad accettare l'indipendenza del Kosovo nel 2006. L'indipendenza del Kosovo, che è il patto, diciamo, siglato tra gli Stati Uniti e gli albanesi del Kosovo, produce una crisi all'interno dell'Unione Europea che va incontro a quella che è l'attuale crisi comunitaria, no? Quella che noi chiamiamo in tanti modi la fatica dell'allargamento, la difficoltà dell'approfondimento comunitario. Perché? Perché il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo viola i principi di Maastricht e i trattati fondamentali dell'Unione, perché il Kosovo è una regione della Serbia che diventa indipendente nel momento in cui la Serbia, il paese associato all'Unione Europea, sta negoziando il suo ingresso nell'Unione, e quindi è un paese riconosciuto come democratico e come rispettoso dei diritti umani e delle minoranze. Così facendo, non a caso, l'Unione Europea non ha riconosciuto in quanto entità l'indipendenza del Kosovo e ha lasciato gli stati membri liberi di decidere. Non a caso la Spagna non riconosce l'indipendenza del Kosovo, non a caso la Romania, la Slovacchia non riconoscono l'indipendenza del Kosovo, perché la Spagna ovviamente ha il problema della Catalogna e la Romania ha il problema della Transilvania. La Gran Bretagna, che ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, si trova oggi di fronte al problema dell'indipendenza della Scozia. La Scozia, immediatamente dopo il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, ha chiesto l'indipendenza, cosa che verosimilmente otterrà con il referendum che dovrebbe svolgersi l'anno 21, in concomitanza con l'ingresso nella nuova mandato dell'Unione Europea. Infatti gli scozzesi hanno chiesto il riconoscimento dell'indipendenza sulla base del riconoscimento fatto dell'indipendenza del Kosovo. La Catalogna, che come sapete l'anno scorso ha aperto una questione molto importante nell'ambito della crisi spagnola della propria indipendenza, non otterrà l'indipendenza perché a questo punto l'Unione Europea ha dovuto modificare quella che era la natura del Trattato di Maastricht con una nuova formulazione. Possono ottenere l'indipendenza all'interno di uno Stato sovrano dell'Unione solo quelle parti che hanno avuto precedentemente una propria statualità. La Scozia era uno Stato, uno Stato medievale, fino a che non si è unita alla corona inglese, ok? Ed è stata un'unione decisa in maniera riunivoca dai sovrani dei due regni. La Catalogna non ha mai avuto una sua statualità all'interno della Spagna. Quindi per questa ragione la Catalogna non può diventare Stato, non può diventare indipendente l'Alto Adige. Anche in Alto Adige, infatti, subito dopo l'indipendenza del Kosovo, tutti i sindaci di lingua tedesca hanno chiesto l'uscita dell'Alto Adige dall'Italia per la riunificazione con l'Austria. Ed è stata l'Austria che si è opposta alla riunificazione dicendo che non ce n'era ragione, visto che l'Italia aveva garantito un'ampia autonomia all'Alto Adige e con Schengen, non essendo più un confine, si può transitare liberamente da una parte all'altra. Questo per concludere e dirvi che cosa? Che la Jugoslavia è il nostro specchio, lo specchio di ciò che noi siamo e di ciò che, come dire, potremmo essere nel momento in cui, infatti, quello che io sostengo da sempre, essendo stato poi testimone oculare di tutto questo processo, visto che ero in Jugoslavia nel 91 al momento della risoluzione, ci sono stati tutti gli anni a venire e appunto da molti anni insegno a Sarajevo nell'ambito di un progetto di ricostruzione dell'Università di Sarajevo dopo la guerra, la Jugoslavia rappresenta il grande dilemma di cui si accennava anche in apertura rispetto alla capacità della convivenza che si ha all'interno di un sistema, no? E qui il problema non è un problema di carattere ideologico, perché non è il comunismo in sé, in Jugoslavia non aveva organizzato una convivenza e la democrazia altrettanto è in grado di organizzare la convivenza, ma anche di non è in grado a sua volta in tante situazioni di non organizzare la convivenza nella maniera adeguata. La Gran Bretagna, che è, come dire, il faro della democrazia in Europa, ha una questione nordirlandese aperta che è stata per anni, come dire, fonte di estrema violenza all'interno. Allora, il vero problema che oggi si pone all'interno dell'Unione Europea, ed è la ragione per la quale non siamo in grado di trovare una soluzione per la Jugoslavia e quindi per questi paesi in un prossimo futuro, è che non siamo ancora in grado di gestire le nostre differenze. Oggi nell'Unione Europea siamo 500 milioni di persone, sono presenti tutte le forme di credo dell'umanità, usiamo due alfabeti, anzi tre se vogliamo, perché usiamo sia quello cirillico greco sia quello cirillico bulgaro e l'alfabeto latino, e abbiamo almeno 24 lingue parlate e riconosciute come tali all'interno dell'Unione. Riconoscere le differenze esistenti all'interno dell'Unione è un passo fondamentale per la capacità dell'Unione di poter gestirsi e governarsi nel futuro. Ora, l'Unione ha scelto come motto, ve lo saprete, uniti nella diversità, che, ahimè, è molto vicino a quello che era il motto della Jugoslavia, che era fratellanza e unità. perché parte dal presupposto che lei usava, perché era il presupposto che le differenze potevano essere armonizzate all'interno dell'unità attraverso un sistema di valore comune. Lo stesso presuppone l'Unione Europea, le differenze possono essere armonizzate all'interno dell'unità, dell'unitarietà dell'Unione attraverso un sistema di valore comune. Purtroppo non è così semplice, perché poi intervengono tutta una serie di meccanismi di carattere culturale e anche della stessa politica, che quando Jugoslavia ha saputo utilizzare l'elemento unitarista per l'Unione e in altre occasioni l'elemento secessionista per la divisione, allo stesso modo avviene all'interno dello spazio europeo. Negli ultimi anni noi abbiamo avuto 14 paesi dell'Unione governati da coalizioni all'interno delle quali trovavano partiti xenofobi e sciovinisti che avevano un chiaro intendimento razzista e separatista rispetto. L'anno prossimo che andiamo alle elezioni europee rischiamo di trovare un Parlamento di cui almeno un terzo del Parlamento sarà rappresentato da partiti sciovinisti e euroscettici che rivendicano la dissoluzione dell'Unione Europea. Allora, quello che sta succedendo oggi nell'Unione Europea non è molto diverso da quello che è successo in Jugoslavia 20 anni fa, perché non è una questione di ideologia, è il modo in cui funziona un sistema. E il modo in cui questo sistema è capace di decidere, prendere delle decisioni e auto-organizzarsi. E l'Unione Europea oggi trova gli stessi problemi che aveva la Jugoslavia negli anni 80. Prendere una decisione all'interno dell'Unione Europea è un processo lentissimo, farraginoso, che richiede l'unanimità dei membri. Pensate a quella che è stata la crisi greca, che per molti aspetti è comparabile alla crisi del Kosovo degli anni 80. La crisi greca, che rappresenta di per sé, ha rappresentato di per sé lo 0,02% del GDP dell'Unione Europea e che quindi era assolutamente risolvibile con un intervento economico mirato e immediato dell'Unione, ha richiesto 2 anni di negoziati all'interno dell'Unione per riuscire ad arrivare a una soluzione di compromesso che alla fine però non ha salvato la Grecia dalla bancarotta. Esattamente come in Jugoslavia ci vollero 2 anni per trovare una soluzione per il Kosovo, salvo il fatto che quando finalmente la soluzione fu trovata, perché la questione era sempre di carattere economico, dobbiamo sostenere economicamente il Kosovo, che è la parte più debole della Jugoslavia, attraverso i fondi federali, ma come vengono ripartiti questi fondi? La Slovenia diceva no, siccome il Kosovo sta nella Serbia, tocca di più alla Serbia, non a me che sono più ricca, e così via. Quindi questo tipo di discussioni sono le stesse che noi abbiamo all'interno dell'Unione Europea. A chi tocca pagare se io sto meglio e tu stai meno bene di me, però dobbiamo ripartire le risorse e quant'altro, e quindi trovare una soluzione e una decisione di carattere politico, facendo poi riferimento ai propri elettorati, dovendosi giustificare di fronte ai propri elettorati, impone dei processi molto complicati di mediazione nella politica, che non seguono però il tempo e l'evoluzione delle crisi, perché le crisi vanno con i loro tempi, e come la Jugoslavia non riusciva a seguire i tempi delle crisi della fine della guerra fredda, lo stesso è per l'Unione Europea oggi. L'Unione Europea non riesce a seguire i tempi della crisi e quindi si trova in una situazione che non è molto lontana da quella della Jugoslavia degli anni 80. Ciò che fa la differenza però è che, perlomeno entro certi limiti, noi abbiamo all'interno dei paesi europei, soprattutto nello spazio occidentale, un'abitudine alla mediazione politica e una flessibilità nei sistemi di rappresentanza che la Jugoslavia non possedeva, perché comunque il sistema di rappresentanza politica alla fine era uno solo, ed era quello comunista, e non permetteva perciò un'alternativa da questo punto di vista, mentre in un sistema pluripartitico si può sempre, come dire, giocare su meccanismi di alleanze che possono anche all'ultimo momento salvare una situazione. Questo in Jugoslavia non era possibile. Vedremo quindi per l'Unione cosa sarà. Tuttavia l'Unione Europea non risolve la questione della Jugoslavia, perché non sa risolvere se stessa, come non l'ha saputa risolvere nel 91. L'interpretazione del 91 dell'Unione Europea era: va bene, diventino tutti stati indipendenti, tanto poi entreranno tutti nell'Unione come stati indipendenti, senza rendersi conto che questo alimentava un nazionalismo violento, perché se noi guardiamo la nostra storia, nessuno stato europeo è stato costruito senza la violenza. Il nazionalismo vive della violenza, essa stessa parte del modo di forgiare lo stato d'azione, e gli stati-nazioni sono interno del sistema europeo, tuttora. E lo scontro tra gli stati-nazioni e l'Unione Europea è poi esso stesso la fonte dell'incapacità dell'Unione Europea di trovare soluzioni immediate a problemi che hanno bisogno di risposte immediate, esattamente come all'interno di Jugoslavia le repubbliche contrastavano le politiche federali e viceversa la federazione cercava di imporre le proprie politiche senza successo. Va bene, ho parlato fin troppo, mi fermo e lascio lo spazio a voi per domande o questioni di ogni genere. Grazie.